gambero.
Le 14.30, siamo sempre in diretta su Radio 1 con Un Giorno da Gambero, con Marcella Sullo,
con Duccio Pasqua
e c'è sempre Gaspare Bitetto.
Sempre qua, sempre qua.
Lo so, Gaspare, vabbè. E poi c'è soprattutto Valentina Farinaccio. Buongiorno,
ciao,
Valentina.
Ciao, buongiorno.
Ben arrivata Un Giorno da Gambero.
Gaspare, grazie. Dobbiamo cambiare effetto, dobbiamo differenziare maschietti e femminucce.
No,
fare una cosa più elegante.
No, siamo per
donne.
La parità, dai.
No, voglio una cosa più elegante per signore, grazie. Signorine carine come Valentina.
È gentile da parte vostra questo pensiero, grazie.
Ma figurati, Valentina, è il minimo che possiamo fare per te. E allora ringraziamo ancora Fabrizio Mancinelli, che però ci teniamo qui in studio,
sì.
Perché vogliamo poi ancora tenercelo vicino. Però c'è Valentina, dobbiamo raccontare questo nuovo libro uscito da un paio di giorni, si intitola Quel Giorno, ed è il tuo debutto nel mondo del racconto. Racconto breve.
Ho messo insieme questi 17 racconti più uno, così li definisco, che appunto affrontano il tema del momento esatto in cui due persone si trovano per la prima volta, si incontrano per la prima volta, e quel momento che all'apparenza sembra un momento qualunque, un momento normale, e che invece poi trasforma quella storia in una storia straordinaria. Quindi sono proprio entrata, mi sono infilata nelle vite di un sacco di coppie, non solo dal punto di vista sentimentale, ma coppie di amici, di colleghi, di professionisti. Insomma, ho scoperto che tutti abbiamo quell'istante preciso nella vita da cui tutto comincia.
Non sono due persone qualsiasi quelle che si incontrano in questi racconti brevi.
Però quando si incontrano, il più delle volte lo sono, quindi
e poi è invece l'incontro che rende poi speciali anche le due persone.
Da questo incontro nascono pezzi di storia davvero importanti, no? Perché io direi di iniziarlo a fare qualche nome tra i protagonisti di questo
poi
racconto.
Poi tu con quella maglietta che hai oggi.
Ma infatti io partirei proprio da due ragazzini che a Liverpool si incontrano un giorno, si chiamano Paul e John. E si guardano un po' di traverso all'inizio, vero?
Sì, era una festa parrocchiale e un amico comune presenta questo ragazzino che si chiama Paul McCartney a John Lennon, e John Lennon capisce che questo personaggio può in qualche modo essergli utile per l'idea di una nuova band che ha, anzi lì per lì gli chiede di unirsi a questa band, che poi in realtà doveva ancora nascere effettivamente, però allo stesso tempo teme di aver sbagliato questa intuizione, perché dice: questo qui secondo me ha la stoffa e quindi c'è il rischio che mi rubi il ruolo di leader. Ed è pazzesco, perché poi effettivamente tutta la storia dei Beatles è stata un po' una gara, no? Una gara meravigliosa tra chi fosse il leader dei due. E ovviamente non c'è una risposta a questo quesito.
Non c'è una risposta, anche perché fortunatamente hanno deciso di firmare tutto insieme, no?
Sì.
Forse quella scelta è stata fondamentale per tenerli insieme quei pochi anni che hanno fatto la storia della musica.
È vero, sì, è diventato proprio un marchio, anche perché poi loro in quegli anni vivevano praticamente talmente tanto insieme che effettivamente erano un po' un corpo e un'anima, una cosa sola, quindi finché è durata quella cosa è stata bella così.
Direi che non siamo partiti casualmente dalla questione Beatles, perché i Beatles sono importanti nella tua storia personale, da appassionata di musica, sì, da esperta di musica, e perché già sei, dal punto di vista letterario, hai affrontato la questione Beatles. Per esempio c'è un Ringo Starr amico immaginario in un tuo romanzo.
Nel mio primo romanzo, che si intitola La strada del ritorno è sempre più corta, la protagonista Vera è una bambina che cresce con questo amico immaginario che appunto è Ringo Starr. Ma perché non si può non voler bene a Ringo Starr, no?
Quel viso rassicurante, infatti.
È sicuramente quello che con cui uno andrebbe a bere una birra la sera, no?
Però non era la prima volta che affrontavi il tema Beatles, Valentina. C'è anche Yesterday nella
tua vita. Ho peccato ancora, sì.
Quando praticamente siamo andati lì a guardare sotto il mosaico che c'era sotto una delle canzoni più amate della storia della musica.
Sì, guarda, infatti tra l'altro Yesterday, io l'ho citata anche in questo libro proprio perché Yesterday senza l'incontro tra John e Paul rischiava di essere un giorno qualunque, invece è diventato quella canzone. E io qualche anno fa ho scritto proprio insieme a Emanuele Angeletti, ho scritto un breve saggio che raccontava tutta la storia di quella canzone, proprio una biografia della canzone, ed è stato bello, era l'anno del cinquantennale dell'uscita di Yesterday. Poi è una canzone che ha una storia molto, molto particolare, appunto si narra che McCartney l'abbia sognata quella melodia e che per giorni si è andato in giro a chiedere se fosse un pezzo che già esisteva, invece tutti gli dicevano no, guarda che non esiste, quindi forse è tua, si dice
un
che
pezzo
così.
Che poi voleva dedicare alle uova strapazzate in realtà.
Sì, il testo originale era così e poi dopo...
Beh, Emanuele Angeletti, che anche lui ha abbastanza una certa confidenza con i Beatles.
Eh sì, lui sono anni che interpreta meravigliosamente Paul McCartney nella sua musica in giro per il mondo. Quindi insomma è uno che Paul McCartney lo conosce molto da vicino.
E allora iniziamo ad ascoltare un po' di musica, però prima ricordiamo che c'è un anniversario. Grazie a Gaspare Bitetto, che è andato a fare un po' di lavoro di almanacco, scopriamo che nel 1969, oggi, c'era un'esibizione a Toronto di John Lennon con la Plastic Ono Band.
Ai,
e c'erano
ai,
sul
ai.
Palco con loro Eric Clapton, Ringo Starr e i Doors addirittura.
No, va bene. Andiamo via tutti, chiudiamo tutto.
Oppure no, facciamo un salto indietro nel tempo.
Non c'eravamo noi.
No, nessuno ha portato una DeLorean, è vero,
neanche.
Fabrizio. Niente, non c'è la DeLorean. E va bene, comunque ascoltiamo i Beatles, partiamo proprio dal primo germoglio che
dall'inizio,
nasce.
Dall'inizio proprio, 1962, Love Me Do.
Love Me Do, i Beatles, a un giorno da gambero.
Love me do, oh, love me do. Love, love me do. You know I love you. I'll always be true. So please, love me do.
Beatles li abbiamo conosciuti così, con Love Me Do, da quel primo incontro che Valentina Farinaccio racconta nel libro Quel Giorno, pubblicato da UTET, appena uscito. Si racconta proprio quella prima scintilla tra Paul e John, che si guardano un po' con sospetto e poi invece costruiscono la storia della musica, da cui nessuno può prescindere a quanto pare.
È proprio così, Duccio, ma ci sono anche altri incontri raccontati da Valentina che poi hanno generato bellezza. Io sono rimasta tanto colpita, anche perché l'abbiamo avuta ospite a Plot Machine, dall'incontro tra un ragazzo campano negli studi televisivi e una bravissima scrittrice, tra Massimo e Anna. Valentina,
guarda, non a caso quello è il racconto che apre il libro, perché è forse l'incontro a cui sono più legata, a parte l'ultimo che mi riguarda più da vicino. Però io un giorno ho scritto ad Anna Pavignano su Facebook, peraltro, perché non la conoscevo, però la conoscevo, nel senso che sono una grande ammiratrice di tutta l'opera firmata Troisi Pavignano. Loro hanno avuto una lunga e intensa storia d'amore, ma soprattutto hanno scritto tutti i film di Massimo Troisi insieme. Quindi un giorno le ho proposto di far parte di queste storie e abbiamo preso insieme un caffè un pomeriggio, e io, vabbè, sono stata emozionata il giorno prima, il giorno stesso e il giorno dopo. Poi avevo molto timore nello scriverla questa storia, perché in qualche modo era più vicina a me delle altre, ed è forse sì quella a cui sono più legata. Loro hanno fatto veramente un lavoro splendido con il loro amore e con la loro amicizia, perché appunto hanno continuato a lavorare insieme anche dopo, e quindi che bello quell'incontro.
Vabbè, grazie a quell'incontro poi abbiamo avuto, Duccio, dei film bellissimi, veramente bellissimi.
Beh, poi ovviamente noi oggi è un giorno da gambero, stiamo prendendo in esame di questi 17 racconti brevi quelli che in qualche modo ci riportano alla musica, però ce ne sono tanti che si allontanano da quel mondo, no? C'è quello di Marina Abramovic, per
sì,
esempio, che è bellissimo, un momento che ha commosso mezzo mondo.
Sì, il giorno in cui Marina Abramovic ritrova Iulai, è il giorno, vabbè, è uno dei video secondo me più popolari in questo pazzo mondo del web, su YouTube. Quel video lì c'è stato un momento che lo guardavamo tutti incantati più volte al giorno,
perché si scorge proprio nello sguardo di lei,
esatto,
la sorpresa,
sì,
e l'emozione.
Era questa performance newyorkese di Marina Abramovic che dedicava un minuto di attenzione a tutte le persone che arrivavano proprio per sedersi di fronte a lei in totale silenzio, senza poter fare nulla. E poi a un certo punto arriva Iulai, con cui lei aveva avuto questa storia d'amore molto, molto lunga, molti anni prima. Quindi io l'ho inserito tra i primi incontri perché era come se si rivedessero da capo per la prima volta, pur avendo alle spalle un passato importante, doloroso, meraviglioso.
Quindi, beh, un addio che non tutti riusciamo a vivere, perché lasciarsi
sulla muraglia cinese sì, loro erano partiti dai due lati opposti della grande muraglia cinese, si sono incontrati nel mezzo e poi lì si sono salutati, si sono detti addio, ed ognuno
si sono dati
ha proseguito,
le spalle,
si sono
ognuno.
Dati le spalle, sì, e da allora non si erano mai rivisti. E poi insomma la loro vicenda si è fatta un po' meno poetica, devo dire, dopo quell'incontro del 2010 che io racconto, però a noi non interessa, a noi interessa quell'istante magico che ci ha fatto un po' sognare tutti.
Potremmo fare l'ultima puntata di Un giorno da gambero sulla grande muraglia, partiamo uno da un lato e uno dall'altro e
concludiamo tra 10 anni,
esatto, e concludiamo quando ci incontriamo, se ci incontriamo, perché non so se ce la faccio a farla tutta.
Io l'ho già fatta la grande muraglia.
Davvero?
Sì.
Ah, tutta quanta?
Nel 2007.
Quanto
non
ci
tutta,
hai messo?
Non tutta. Sono
quasi
rimasta
più
molto colpita dal fatto che venissero tutti controcorrente. Tanti cinesi che venivano controcorrente rispetto,
cioè,
alla
hai
mia
preso la muraglia contromano.
Ma non è che eri tu,
forse
Marci,
eri tu
ad andare
contro il sospetto.
No, non pensavo che ci fosse un senso obbligato di
come no,
di percorrenza.
Vabbè. Visto che abbiamo citato Massimo Troisi, io ascolterei Pino Daniele. Tu che ne pensi, Valentina?
Io sono felice di ascoltare Pino Daniele, mi sembra proprio perfetta come.
E allora eccolo qua, canzone. Tutto per te, Pino Daniele, con Quando.
Dove sono i tuoi occhi e la tua bocca? Forse in Africa, che importa? Tu dimmi quando, dove sono le tue mani e il tuo naso? Verso un giorno disperato ed io sete, ho sete ancora, ho sete ancora. Amor.
sono stanco perché penso al futuro. Tu dimmi quando, quando siamo angeli che cercano un sorriso, non nascondere il tuo viso, perché ho sete ancora, ho sete ancora. Questa strana pazzia è il paradiso che forse esiste, chi vuole un figlio non esiste.
Questa è la chitarra inconfondibile di Pino Daniele, quando è il brano che stiamo ascoltando, perché raccontavamo con Valentina Farinaccio di due dei protagonisti del suo libro di racconti Quel giorno, e cioè proprio Pino Daniele, Massimo Troisi
e Anna Pavignano, anche Pavignano. Se poi Pino era un loro amico, quindi in qualche modo è entrato nella loro vita, nella loro storia anche.
Parlavamo di grandi camminate, perché parlavamo di Grande Muraglia di Marcella Sullo, che ha fatto la grande muraglia contromano, e di Marina Abramovic che l'ha fatta per dare addio all'amore della sua vita. E però tu anche, Valentina, hai fatto un lungo cammino e lo racconti in apertura di questo tuo nuovo libro.
Sì, io ho scelto di raccontare per la prima volta, io volevo scrivere una cosa su quella follia che ho fatto nel 2014, e alla fine ho pensato che questo fosse il posto e il momento giusto, perché io nel 2014, in preda alla disperazione più totale, perché nella vita ci sono, bisogna dire che ci sono anche dei momenti in cui uno pensa proprio di non farcela, mi sono così, ho prenotato un volo e sono partita per andare a fare da sola il cammino di Santiago tutto intero.
Ovvero quanti?
Sono poco meno di 1000 chilometri, ecco. Sono 900, perché io poi sono arrivata fino a Finisterre, ho proseguito da Santiago.
Oltre Santiago.
Sono arrivata proprio fino a dove un tempo si diceva che finisse il mondo.
E si andavano a bagnare i pellegrini.
I pellegrini si andavano proprio a buttare nell'oceano per lavarsi, per purificarsi, e bruciavano i vestiti del cammino. Non c'era una simbologia particolarmente forte, era che erano da buttare i vestiti il cammino, perché dopo
bruciati.
Un mese io ho bruciato delle cose, devo dire, perché poi è diventata una tradizione, quindi ho bruciato dei calzini sicuramente, ho abbandonato le scarpe, e devo dire che la storia di quel cammino secondo me era molto pertinente con questo libro, la introduceva bene la cosa che io poi ho raccontato, perché sul cammino ogni giornata è uguale, comincia a una certa ora, ti metti, ti vesti, ti prepari, cominci a camminare, ti fermi quando hai fame, quando hai sete, tutte le giornate sembrano identiche l'una rispetto all'altra, poi però ti accorgi che ogni giorno succede una cosa piccola,
che sono gli incontri
che
a rendere
ti cambia
speciali
totalmente
quelle giornate.
Il corso poi della giornata dopo, insomma è veramente un modo magico di vivere quello che uno, quello in cui uno vive sul cammino di Santiago, quindi ogni giorno succede qualcosa di piccolo ma speciale, e allora sono partita da lì per proseguire poi con le storie.
Di storie ne stiamo raccontando tante oggi, abbiamo raccontato anche quella di Green Book, che comunque narra dell'amicizia particolare.
Anche lì di un incontro, no?
Di un grande incontro tra un musicista di colore e tra un italo-americano che è il suo autista. E nel libro di Valentina c'è una storia che in qualche modo è analoga, perché c'è quella tra l'amicizia tra Marilyn Monroe e Ella Fitzgerald. Marilyn Monroe in questo caso sponsor di Ella, ma soprattutto capace di rompere una barriera, no? Una barriera che non permetteva a Ella di esibirsi in un posto in particolare.
Sì, era il Mocambo, questo club celeberrimo di Hollywood, dove già si erano esibiti in tanti, Sinatra, insomma era un posto importante. Suonare lì cambiava effettivamente il corso della carriera di un artista, e a un certo punto, dato che la Fitzgerald non riusciva a suonare lì perché era nera, semplicemente quindi nonostante quello. Il suo talento fosse già riconosciuto ovunque, lì non si entrava, fino a che Marilyn Monroe, la divina Marilyn, fa una telefonata al proprietario di questo club e dice: se tu ingaggi Ella Fitzgerald, io ogni sera sarò seduta al tavolino che sarà lì sotto al palco. Quindi cosa succede? Lui cede a questo dolce ricatto e ingaggia la Fitzgerald. I giornalisti arrivano tutte le sere per fotografare Marilyn, e intanto si accorgono del talento strepitoso di Ella, e quindi nasce questa grande amicizia così, e poi Ella sarà grata per tutta la vita a quella piccola donna bionda che in qualche modo la raccomandata, pensa un po'.
Beh, una raccomandazione sacrosanta.
Che meraviglia, sì.
È una storia poi non troppo diversa, ma insomma sempre in quella direzione, era quella che racconta Ron Howard nel documentario sui Beatles, perché racconta che nel primo tour americano dei Beatles furono loro a imporsi per avere ai concerti un pubblico misto, che non fosse diviso tra bianchi e neri, e tanti ragazzi di colore raccontano che quella è stata la prima occasione per vivere insieme ai bianchi.
Io avrei fatto un'altra scelta, fossi stati Beatles,
ovvero
un pubblico non urlante, in modo da poter ascoltare un live dei Beatles dove si sentivano i Beatles cantare.
Perché
non esiste un'esibizione dal vivo dei Beatles senza urla.
È verissimo. E ora però invece di urla non ne vogliamo proprio sapere, ma solo vogliamo ascoltare una voce magnifica, che è proprio quella di Ella Fitzgerald con All of Me.
All of me, why not take all of me? Baby, can't you see I'm no good without you? Take my lips, I'll never use them. Take my arms, I want to lose them. Your goodbye left me with eyes that cry. Tell me, how can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart, so why not take all of me? All of me, why not take all of me? Can't you see? Beep!
La voce splendida di Ella Fitzgerald.
Bravina.
Dai, un po' raccomandata.
Raccomandata, però vabbè, pazienza, dai.
Leggendo Quel giorno di Valentina Farinaccio possiamo appunto scoprire che Ella Fitzgerald è stata raccomandata da Marilyn Monroe. In realtà è una storia bellissima, perché è quella che ha permesso di Ella Fitzgerald di entrare nel mondo dei bianchi, cosa che non le era permessa fino a un certo punto. Salutiamo John Vignola, che è arrivato in regia con una maglietta con scritto Bang Bang Shoot Shoot.
Io e chi spara? Chi spara?
Non si sa, perché non lo sentiamo, ovviamente. Ecco, è una maglietta pacifista.
Chi ha ospite oggi, John? Diciamolo.
Ecco, è facile conversare così in diretta, Marcella, è un bel sistema. Il direttore di Roma Europa Festival, quindi di questo si parlerà a Music Club tra poco, sempre in diretta su Radio 1 con John Vignola, subito dopo l'appuntamento con l'informazione delle 15. Ma c'è ancora qui con noi Valentina Farinaccio, stiamo raccontando Quel giorno e partono le presentazioni anche.
Partono le presentazioni oggi, si comincia oggi alle 18.30 alla libreria Nuova Europa dei Granai con Chiara Gamberale e Paolo Brigo. Sono molto contenta, sono anche molto emozionata. Poi andremo a Cosenza con il 19, poi Matera, poi molte città della Puglia, Torino, Napoli e poi tante altre. Si riparte. Io ho comprato una valigia nuova, quindi sono
quindi
a posto.
Non è più quella Pua.
È verde questa, è verde. Quindi...
Ma la fai a piedi anche stavolta?
Certo, io solo a piedi. Durano anni questi book tour.
Immagino. E beh, insomma, quindi va in tournée come le rockstar. Valentina Farinaccio, abbiamo citato un po' di fatti musicali di questo libro, ce ne sono tanti altri, Marcella.
Vabbè, oggi non facciamo in tempo a sentire, avevamo previsto un brano di Lucio Battisti, c'è l'incontro tra questo ragazzo tutto riccioli, come lo definisce Valentina Farinaccio, che incontra un uomo che era già famoso, che era Mogol, che gli dice non sono niente di che questi
pezzi. E Battisti gli dice ha ragione, però potremmo provare a scrivere qualcosa insieme.
E poi che succede?
È nata la storia tra Mogol Golle Battisti.
Beh, pensa Valentina che abbiamo avuto ospite Jeff Wesley, che ci ha raccontato appunto che al di là della bravura di Mogol con le parole, alla fine poi le emozioni le dava Lucio Battisti.
Guarda, io penso che quello sia stato veramente uno degli incontri più fortunati e magici della storia. Si inciampa sempre in questa cosa, no? Chi dei due era più necessario all'altro? No, loro erano Mogol Battisti e per me erano perfetti insieme, 50-50.
E va bene, allora siamo arrivati alla fine di questa puntata, ti ringraziamo Valentina.
Grazie a voi.
Ricordiamo che Quel giorno è il primo libro di racconti brevi di Valentina Farinaccio ed è davvero bellissimo immergersi. Mi complico la vita a fine puntata, vedi, perché si scoprono tante dinamiche magari poco note tra due grandi personaggi che insieme hanno fatto la storia. Ringraziamo anche Fabrizio Mancinelli, che è stato con noi, direttore d'orchestra che vive e lavora a Los Angeles, che ha diretto le musiche di Green Book, e ringraziamo Gaspare Bitetto.
Grazie a voi.
Mimmi Micocci, che ci ha seguito in regia insieme a Tommaso Margiotta, che ha curato la parte tecnica, e noi auguriamo buon weekend ai nostri ascoltatori.
Buon weekend a tutti i nostri ascoltatori, noi torniamo lunedì per l'ultima settimana del Gambero.
A lunedì alle 13.30 da Marcella Sullo
e da Duccio Pasqua.
Buon weekend.